Capitolo 11. L'estremismo nell'alimentazione. Il valore di un comportamento coerente. 315. Molte delle opinioni sostenute dagli avventisti del settimo giorno differiscono ampiamente da quelle che in genere sono comunemente condivise. Coloro che difendono verità impopolari dovrebbero, più di chiunque altro, cercare di comportarsi con coerenza nella propria vita. Non dovrebbero impegnarsi a evidenziare ciò che li differenzia dagli altri, ma piuttosto pensare a come avvicinarsi alle persone per avere un influsso su di loro, per aiutarli a giungere a quelle posizioni che essi stessi apprezzano profondamente. Un simile comportamento parlerà in favore delle verità in cui credono. Coloro che stanno sostenendo la riforma sanitaria dovrebbero, nell'apparecchiare la loro tavola, riuscire a presentare sotto la migliore luce i vantaggi di una corretta dieta alimentare, esemplificandone i principi in modo da farla apprezzare a persone dalla mente aperta. Molte persone rigetteranno ogni riforma, anche se ragionevole, solo per il fatto che pone dei limiti all'appetito. Coloro che seguono il palato, invece della ragione e delle leggi della salute, ostacoleranno chi vuole abbandonare il sentiero battuto dell'abitudine per abbracciare la riforma, li taceranno di fanatismo, se continueranno a comportarsi in modo coerente. Ma nessuno dovrebbe permettere che l'opposizione o il disprezzo lo svii dall'opera di riforma o lo induca a considerarla con leggerezza. Chi è pervaso dallo stesso spirito che mosse Daniele non sarà né meschino né presuntuoso, ma coerente e deciso, e si schiererà dalla parte di ciò che è giusto. In tutte le sue relazioni, sia con i fratelli della comunità sia con altri, non si allontanerà dai giusti principi, e, allo stesso tempo, manifesterà una pazienza e una comprensione cristiane. Quando coloro che sostengono la riforma sanitaria raggiungono posizioni di fanatismo, non si potrà biasimare chi ne rimarrà disgustato. È così che troppo spesso si getta il discredito sulla nostra fede. E, in molti casi, coloro che sono testimoni di tali incoerenze non si lasceranno più persuadere che vi sia qualcosa di positivo nella riforma. Questi estremisti provocano più danni in pochi mesi di quanto ne possano poi riparare in tutta la loro vita. Si sono impegnati in un'opera che Satana è contento di veder progredire. Mi sono state mostrate due categorie di estremisti. La prima è costituita da coloro che non stanno vivendo secondo il messaggio che hanno ricevuto da Dio, la seconda è formata da coloro che sono eccessivamente rigidi nel presentare le loro idee personali sulla riforma, idee che cercano di imporre anche agli altri. Quando prendono una posizione, la mantengono caparbiamente cedendo in molte cose. Quelli che appartengono alla prima categoria hanno adottato la riforma per seguire l'esempio di qualcun altro. Non hanno una chiara comprensione di quei principi. Molti di coloro che professano la verità l'hanno accettata soltanto perché qualcun altro lo ha fatto, quindi non sanno dare alcuna spiegazione in merito alla loro fede, e questo è il motivo della loro instabilità. Invece di valutare le loro ragioni alla luce dell'eternità, di acquisire una conoscenza pratica dei principi che sono alla base del loro comportamento, di approfondire per costruire la loro vita su solide fondamenta, camminano alla luce della fiaccola altrui per poi fallire sicuramente. Coloro che appartengono all'altra categoria hanno un'idea sbagliata della riforma. Adottano una dieta troppo scarsa, con cibo di qualità scadente, preparato senza tener conto di quello che serve veramente all'organismo, mentre è importante che il cibo sia preparato con cura, affinché un appetito non modificato possa apprezzarlo. Poiché scartiamo per principio ciò che irrita lo stomaco e distrugge la salute, non dobbiamo mai dare l'impressione che quello che mangiamo abbia scarsa importanza. Io non raccomando assolutamente un regime carente. Molti di coloro che hanno bisogno di godere dei privilegi di una vita sana, e che per motivi di coscienza adottano un regime che ritengono salutare, si ingannano credendo che un'alimentazione scarsa, preparata senza nessuna cura, che consiste soprattutto di polente e panini, fatti con farine scadenti e a volte non lievitati abbastanza, NDR, umidi e pesanti, si possa chiamare riforma alimentare. Alcuni usano il latte per preparare farinate molto zuccherate, pensando di seguire i principi della riforma. Ma lo zucchero e il latte mescolati insieme creano fermentazioni dannose nello stomaco. L'uso abbondante di zucchero, in qualsiasi forma, tende a congestionare l'organismo, generando talvolta la malattia. Alcuni pensano che devono mangiare solo un certo tipo di alimenti, e di una certa qualità, e si limitano a nutrirsi soltanto di due o tre generi di cibi. E mangiando così poco e di qualità scadente, non ricevono un nutrimento sufficiente. Avere idee ristrette e sottolineare elementi insignificanti ha prodotto un grave danno alla causa dell'igiene nutrizionale. Nella preparazione del cibo si può arrivare a economizzare a tal punto che, invece di una dieta salutare, si adotta un regime estremamente misero. Qual è il risultato? Un sangue di scarsa qualità. Ho visto molti casi di malattie difficilissime da curare, generate da diete carenti. Le persone malate non erano state spinte dalla povertà ad adottare una dieta tanto scarsa, ma avevano agito in questo modo per seguire le loro personali ed errate convinzioni in merito alla riforma sanitaria. Giorno dopo giorno, pasto dopo pasto, lo stesso tipo di alimenti era preparato senza apportare nessuna variante, fino al momento in cui sono sopraggiunte dispepsia e debilitazione generale. False idee sulla riforma. 316. Non tutti coloro che affermano di credere nell'importanza della riforma sanitaria sono dei veri riformatori. Molti si limitano a evitare soltanto certi cibi non sani. Essi non hanno un'idea corretta dei principi della salute e la loro tavola, su cui vengono serviti ancora alimenti nocivi, non rappresenta un esempio di temperanza e moderazione. Altri, desiderando offrire un buon esempio, cadono nell'estremo opposto. Alcuni, che non riescono a procurarsi cibi adeguati e soffrono per la mancanza di certi alimenti, hanno una dieta povera. Il loro regime alimentare non assicura gli elementi necessari a produrre un sangue di buona qualità, la salute ne risente, la loro efficacia è scarsa e non trasmettono un esempio positivo in favore di una riforma alimentare. Punti di vista personali. Altri ancora ritengono che non sia necessaria molta cura nella scelta e nella preparazione del cibo perché pensano che un'alimentazione semplice non richieda particolari attenzioni. Alcuni hanno un regime alimentare povero perché attingendo a una varietà insufficiente di alimenti non possono soddisfare le esigenze dell'organismo, e quindi ne risentono. Chi ha una conoscenza parziale della riforma sanitaria spesso è più rigido non solo nel mettere in pratica, ma anche nell'imporre le proprie convinzioni a parenti e vicini. Gli effetti della mancanza di informazioni approfondite si evidenziano nella sua cattiva salute e i suoi metodi, per costringere altri ad accettare i propri punti di vista, trasmettono un'idea falsa della riforma e inducono a rifiutarla. Coloro che conoscono le leggi della natura e seguono i suoi principi eviteranno forme di estremismo sia nell'indulgenza sia nella rigidità. Il loro regime è impostato non per soddisfare l'appetito ma per alimentare il corpo. Essi cercano di potenziare le loro capacità per un servizio migliore nei confronti di Dio e degli uomini. Gli appetiti sono controllati dalla coscienza e dalla ragione, e ne risulta una buona salute del corpo e della mente. Essi non presentano le loro idee con insistenza e pignoleria, e il loro esempio è la testimonianza migliore dei loro principi. Essi esercitano un profondo influsso positivo. La riforma alimentare rappresenta una scelta saggia. Questo soggetto dovrebbe essere approfondito e nessuno dovrebbe esprimere critiche nei confronti di coloro che hanno abitudini e punti di vista diversi. È impossibile stabilire norme fisse per tutti e nessuno deve pensare di poter essere un modello per gli altri. Non tutti possono mangiare le stesse cose. I cibi che per qualcuno sono gradevoli e sani, per altri possono essere sgradevoli e nocivi. Alcuni non possono usare il latte, mentre altri non hanno problemi. C'è chi non digerisce piselli e fagioli mentre per altri si tratta di alimenti salutari. Per alcuni i piatti con i cereali integrali rappresentano un buon alimento e altri invece non li tollerano. Evitare un'alimentazione povera. 317. Che cosa si può dire di una dieta povera? Ho parlato dell'importanza che la quantità e la qualità del cibo siano in accordo con le leggi della salute. Ma non raccomanderei davvero una dieta impoverita. Mi è stato mostrato che molti hanno idee sbagliate sulla riforma della salute, e adottano una dieta troppo povera. Essi vivono con un regime povero qualitativamente ed economicamente, preparato senza cura e senza tener conto dei bisogni dell'organismo. È importante che il cibo sia accuratamente preparato, in modo che il palato, se il gusto non è alterato, possa gustarlo. Poiché per principio scartiamo carne, burro, pasticci di uova con la carne, spezie forti, lardo e quanto irrita lo stomaco e distrugge la salute, non dovremmo mai dare l'impressione che ciò che mangiamo abbia scarsa importanza. Vi sono alcuni che raggiungono forme di estremismo. Secondo loro devono mangiare solo una certa qualità e una certa quantità di cibo, limitandosi così a due o a tre alimenti. Essi permettono che solo poche cose siano servite a loro e ai familiari. Nel mangiare una così piccola quantità di cibo, e non della migliore qualità, non ingeriscono quegli alimenti che potrebbero nutrire adeguatamente l'organismo. Del cibo troppo frugale non può essere convertito in buon sangue, e una dieta scadente renderà povero il sangue. 318. Benché sia sbagliato mangiare per gratificare unicamente il palato, non ne consegue che dobbiamo essere indifferenti riguardo al nostro cibo. È un argomento della massima importanza. Nessuno dovrebbe adottare una dieta carente. Molti sono affetti da malattie e hanno bisogno di cibo nutriente e ben preparato. I riformatori della salute, più di tutti gli altri, dovrebbero guardarsi dai fanatismi. Il corpo necessita di un nutrimento adeguato. 319. Caro fratello, sottolineatura, in passato lei ha messo in pratica la riforma sanitaria troppo rigidamente per il suo benessere. Una volta, mentre era molto malato, il Signore mi ha dato un messaggio per salvarle la vita. Lei è stato troppo severo nel restringere il suo nutrimento a pochi alimenti. Mentre pregavo per lei, mi sono state suggerite delle parole per indicarle la giusta direzione. Il messaggio dato mi diceva che doveva adottare un regime più nutriente. Non si raccomandava però l'uso della carne. Mi furono date direttive precise in merito al cibo che doveva consumare. Lei le seguì, si ristabilì, e così è ancora fra noi. Penso spesso a quelle indicazioni che le furono date allora. Mi è stato concesso il privilegio di ricevere così tanti e preziosi messaggi da portare ai malati e agli afflitti. Per questo ringrazio e lodo il Signore. Variare il menù. 320. Vi consigliamo di cambiare il vostro stile di vita, ma nello stesso tempo vi mettiamo in guardia dal farlo in modo sconsiderato. So di famiglie che sono passate da un'alimentazione carne a un'altra troppo carente. Il loro cibo era preparato in modo così poco curato da disgustare lo stomaco, tanto che queste persone mi dissero poi che la riforma non faceva per loro, in quanto li debilitava. Questa è una delle ragioni che hanno vanificato gli sforzi di molti per semplificare la loro regola alimentare. Essi hanno adottato un regime troppo carente. Il cibo era preparato senza cura ed era poco variato. Se è giusto che non vi siano troppi tipi di cibo in uno stesso pasto, è anche necessario che tutti i pasti non siano composti sempre dagli stessi alimenti, senza variazioni. Il cibo dovrà essere preparato con semplicità ma con una tale cura da renderlo appetibile. Eliminate però i grassi dal vostro cibo perché contaminano qualsiasi piatto possiate preparare. Fate abbondante uso di frutta e di verdura. 321. Molti hanno travisato la riforma sanitaria e hanno accettato idee sbagliate in merito a un corretto stile di vita. Alcuni pensano sinceramente che un regime adeguato sia costituito essenzialmente da minestre di fiocchi d'avena e latte, ma nutrirsi di questo tipo di alimenti non garantisce la salute degli organi digestivi, perché si tratta di un regime troppo liquido. Tener conto delle necessità individuali. 322. Lei ha erroneamente pensato che l'orgoglio avesse spinto sua moglie a desiderare di circondarsi di maggiori comodità, e l'ha limitata e trattata con severità. Ella ha bisogno di un'alimentazione più ricca, di una maggiore quantità di cibo ai pasti, e nella sua casa necessita di quelle cose confortevoli e convenienti che lei può procurarle, in modo da renderle il lavoro quanto più facile possibile. Ma lei, fratello, ha considerato la faccenda da un punto di vista sbagliato, giungendo a pensare che quasi ogni cosa commestibile andasse bene dal momento che le permetteva di vivere e di mantenersi in forze. Ha insistito nell'imporre una dieta povera anche alla sua debole sposa, che invece non riesce a produrre buon sangue con la stessa dieta rigorosa che lei, fratello, può adottare continuando a godere di ottima salute. Ci sono persone che non possono vivere con lo stesso tipo di cibo che mantiene in buona salute altre, anche se cucinato nello stesso modo. Lei corre il rischio di diventare un estremista. Il suo organismo riesce a convertire un regime alimentare povero in buon sangue, perché i suoi vari organi sono in buona salute, ma sua moglie ha bisogno di un'alimentazione più curata. Se sua moglie mangia lo stesso cibo che il suo organismo, caro fratello, può trasformare in buon sangue, il fisico al contrario non ne trarrà il nutrimento sufficiente. Ella manca di vitalità e ha bisogno di una dieta più ricca e in grado di assicurarle energie. Dovrebbe consumare molta frutta, e non essere costretta a mangiare le stesse cose, giorno dopo giorno. Ha una costituzione debole, è malata, e i bisogni del suo organismo sono molti diversi da quelli di chi è in buona salute. Non anticipare il tempo della prova. 323. Ho visto che avete nozioni sbagliate riguardo al fatto di mortificare i vostri corpi privandovi di cibo nutriente. Queste cose conducono alcuni membri di chiesa a pensare che Dio è sicuramente con voi, altrimenti non potreste affrontare simili privazioni e sacrificarvi così. Ma io ho visto che nessuna di queste cose vi farà più santi. I pagani fanno altrettanto, eppure non ricevono nessuna ricompensa per questo. Mentre uno spirito abbattuto e umiliato agli occhi di Dio ha un gran valore. Ho visto che le vostre idee in merito sono sbagliate, e che state tenendo d'occhio la Chiesa, sorvegliandola, rilevando delle piccolezze, quando invece la vostra attenzione dovrebbe essere rivolta alle necessità del vostro spirito. Dio non ha posto la responsabilità del gregge sulle vostre spalle. Voi credete che la Chiesa stia retrocedendo perché i membri non vedono le cose dal vostro stesso punto di vista, e perché essi non seguono lo stesso rigido percorso che voi credete sia necessario intraprendere? Io ho visto che avete equivocato sul vostro dovere e su quello degli altri. Alcuni sono giunti al fanatismo in fatto di alimentazione. Essi hanno fatto una scelta così difficile e vi si sono così strettamente attenuti che la loro salute ne ha sofferto, la malattia si è aggravata, e il tempio di Dio si è indebolito. Ho visto che Dio non richiede a nessuno di imporsi delle restrizioni tali da indebolire o danneggiare il tempio di Dio. Vi sono doveri ed esigenze nella sua parola in grado di condurre la Chiesa all'umiltà e all'afflizione, e non c'è alcun bisogno di costruire croci e fabbricare doveri per tormentare il corpo in modo da umiliarlo. Tutto questo è estraneo alla parola di Dio. Il tempo d'angoscia è davanti a noi, allora terribili difficoltà richiederanno privazioni al popolo di Dio, mangiando quanto è appena sufficiente per mantenersi in vita, ma Dio ci preparerà per quel momento. In quell'ora terribile le nostre necessità offriranno a Dio l'opportunità di sorreggere il suo popolo, e di impartirgli la sua forza vivificante. Coloro che lavorano svolgendo attività manuali devono nutrirsi in modo da avere la forza per portare a termine il loro lavoro, e anche quelli che si impegnano nell'insegnamento della parola devono ricaricarsi adeguatamente, perché Satana e i suoi angeli malefici stanno lottando contro di loro per fiaccarne la vitalità. Quando possono devono cercare di riposare la mente e il corpo dal logorio del lavoro, e mangiare cibo nutriente e fortificante per mantenersi in buona salute, dovendo usare tutte le energie in loro possesso. Ho visto che Dio non è affatto glorificato quando il suo popolo si crea deliberatamente delle difficoltà. È già previsto un tempo d'angoscia per il popolo di Dio, e il Signore lo preparerà per quel terribile conflitto. Quando si altera il messaggio della riforma sanitaria? 324. Ho qualcosa da dire in merito ai punti di vista estremisti sulla riforma sanitaria. Il messaggio, quando è portato agli estremi, viene deformato giungendo a minare la salute. Lei non avrà successo nelle istituzioni mediche, dove si curano coloro che sono ammalati, se prescriverà ai pazienti la stessa dieta che ha stabilito per se stesso e per sua moglie. Posso assicurarle che le sue idee riguardo all'alimentazione per gli ammalati non sono affatto consigliabili. Il cambiamento è troppo radicale. Mentre scarterei la carne perché nociva, utilizzerei qualche altro alimento meno discutibile, come le uova. Non tolga il latte dalla tavola e non ne proibisca l'impiego nel cucinare. Il latte, però, deve provenire da mucche sane ed essere sterilizzato. Quelli che sostengono punti di vista fanatici sulla riforma sanitaria corrono il rischio di preparare piatti insipidi. Questo è successo diverse volte. Il cibo è diventato talmente insipido che è risultato inaccettabile per lo stomaco. Il cibo proposto all'ammalato deve essere variato, in modo da non presentare giorno dopo giorno sempre le stesse cose. Le ho detto questo perché mi è stato mostrato che lei sta danneggiando il suo corpo con un regime alimentare troppo povero. E sono costretta a dirle che non è la cosa migliore istruire gli studenti in merito alla questione dell'alimentazione, perché con le sue idee riguardo all'eliminazione di certi cibi non darà loro l'aiuto di cui hanno bisogno. Fratello e sorella sottolineatura, io ho fiducia in voi, e desidero che godiate di una buona salute fisica in modo da godere anche di un perfetto vigore spirituale. È la mancanza di cibo adeguato che vi ha causato una tale sofferenza. Voi non avete assunto il cibo necessario per potenziare adeguatamente la vostra scarsa energia fisica. Non privatevi di un buon cibo salutare. In una certa occasione il dottor Sottolineatura ha tentato di insegnare alla mia famiglia a cucinare in linea con la riforma sanitaria, secondo il suo punto di vista, escludendo il sale e qualsiasi altro condimento. Bene, io ho cercato di provare, ma mi indebolii così tanto che fui costretta a cambiare e adottare con successo un altro metodo. Vi dico questo perché so che state correndo un grave rischio. Il cibo deve essere preparato in modo che possa risultare nutriente, e non deve essere privato degli elementi di cui l'organismo ha bisogno. Il Signore vi invita, fratello e sorella Sottolineatura, a riformarvi, a prendervi dei periodi di riposo. Non è giusto che vi carichiate di tanti pesi come avete fatto in passato. Se non farete attenzione, sacrificherete quella vita che è così preziosa agli occhi del Signore. Non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo, e nel vostro spirito che appartengono a Dio. In merito alla riforma sanitaria non arrivi a forme di estremismo. Alcuni sono molto negligenti al riguardo. Ma proprio perché non si sono impegnati lei non deve, proponendosi come esempio, diventare estremista. Non si privi di quegli alimenti che producono buon sangue. Il suo attaccamento a tutti i buoni principi la sta conducendo a utilizzare un regime alimentare le cui conseguenze non testimonieranno affatto a favore della riforma sanitaria. Questo è il pericolo che corre. Nel momento in cui comincia a sentire una certa debolezza fisica, è indispensabile che faccia dei cambiamenti, e presto. Introduca nella sua alimentazione qualcosa che aveva tolto. È suo dovere. Si procuri uova di galline sane, le mangi sia cotte sia crude. Le mescoli crude al miglior succo d'uva che possa trovare. Questo le fornirà quello di cui il suo organismo ha bisogno. Non pensi neanche per un attimo che non sia giusto farlo. Noi apprezziamo la sua esperienza come medico, ma nonostante ciò le dico ancora che deve includere il latte e le uova nel suo regime alimentare. Al momento non possiamo fare a meno di queste cose, e non dovremmo insegnare che tali alimenti si possono eliminare. Lei sta correndo il rischio di adottare punti di vista troppo radicali sulla riforma e di imporre a se stesso un'alimentazione che non è sufficiente per sostenerla. Spero vivamente che presti attenzione alle parole che le ho dette. Mi è stato mostrato che lei non riuscirà a esercitare un influsso migliore a favore della riforma sanitaria, se non adotterà una visione più liberale nei suoi confronti e nei confronti degli altri. Verrà il momento in cui non potremo più usare liberamente come adesso il latte, ma attualmente non dobbiamo farne a meno. Le uova contengono sostanze che agiscono da antidoto contro elementi tossici. E mentre sono stati rivolti degli avvertimenti contro l'uso di tali alimenti in famiglie dove i bambini erano orientati o dediti alla masturbazione, non dobbiamo però considerare queste indicazioni come una negazione del principio di usare uova di galline ben curate e nutrite adeguatamente. Dio chiama coloro per i quali Cristo è morto a prendersi cura di se stessi, dando un esempio equilibrato agli altri. Fratello mio, lei non è stato destinato a essere un modello per i figli di Dio per quanto riguarda la riforma sanitaria, perché essi si scoraggeranno con insegnamenti così distorti e portati all'estremo. Il Signore desidera che il suo popolo stia saldo su ogni punto della riforma sanitaria, ma non dobbiamo creare estremismi. La ragione della scarsa salute del dottor Sottolineatura è dovuta al fatto che ha prelevato troppo sul conto della sua salute, e poi ha evitato di rifondere quanto sottratto con cibo sano, nutriente e gustoso. Fratello mio, consacri la sua vita a colui che è stato crocifisso per lei, ma non si vincoli a una dieta insufficiente, perché così diventa un cattivo rappresentante della riforma sanitaria. Mentre si lavora contro la gola e l'intemperanza, siamo chiamati a ricordare i metodi e le applicazioni della verità evangelica che raccomandano un giudizio equilibrato. Per compiere la nostra opera in modo semplice e corretto, dobbiamo considerare le condizioni in cui si trova la famiglia umana. Dio ha provveduto ai bisogni di coloro che vivono nei vari paesi del mondo. I collaboratori di Dio devono vegliare attentamente sul modo in cui insegnano la riforma sanitaria nell'opera del Signore, essi devono muoversi con cautela nello specificare quali siano gli alimenti che si possono mangiare e quelli che si devono evitare. Il messaggero umano deve lavorare unito a quello divino nel presentare il messaggio della misericordia alle folle che Dio vorrebbe salvare. Dobbiamo avvicinare le masse, e se la riforma sanitaria dovesse essere insegnata nella sua forma più estrema, faremmo del male. Chiediamo loro di evitare di consumare carne, caffè e tè, e questo è giusto. Ma alcuni dei nostri dicono che anche il latte deve essere scartato. Questo è un argomento che ha bisogno di essere affrontato con prudenza. Vi sono famiglie povere la cui alimentazione è composta essenzialmente di pane e latte e, quando è possibile, un po' di frutta. Ogni cibo carneo dovrebbe essere scartato, ma gli alimenti vegetali dovrebbero essere insaporiti con un poco di latte o di panna, o con qualcosa di equivalente. Quando la riforma sanitaria è presentata ai poveri, essi ci dicono: cosa dobbiamo mangiare? Non abbiamo la possibilità di comprare frutta oleaginosa. Nel proclamare il messaggio del Vangelo ai poveri, mi è stato detto di dir loro di mangiare quel cibo che è più nutriente. Non posso dir loro: non dovete mangiare uova, latte o panna, non dovete usare burro nella preparazione dei cibi. Il Vangelo deve giungere anche ai poveri, e non è ancora arrivato il momento di prescrivere un regime più severo. Ci sarà un tempo in cui dovremo scartare alcuni alimenti che oggi usiamo, come il latte, la panna e le uova, ma il mio consiglio è che non dovete anticipare quel tempo difficile, affliggendovi a morte. Aspettate finché il Signore non prepari la strada davanti a voi. Le riforme portate oltre il limite possono andare bene a una certa classe di persone, che hanno i mezzi per acquistare tutto ciò che occorre per sostituire i cibi che si eliminano dal regime, ma essi costituiscono solo una piccolissima minoranza fra coloro ai quali queste rinunce non sembrano necessarie. C'è chi cerca di astenersi da tutto ciò che è considerato nocivo, ma in questo modo può far mancare all'organismo un nutrimento adeguato, e come conseguenza, diventa debole e inabile al lavoro. Questo getta discredito sulla riforma sanitaria, e l'opera che abbiamo cercato di fondare su basi solide è confusa con stravaganze che Dio non ha richiesto, mentre le forze della Chiesa risultano menomate. Ma Dio interverrà per evitare le conseguenze di queste idee troppo rigide. Il messaggio del Vangelo deve portare armonia all'umanità peccatrice e unire il ricco e il povero ai piedi di Gesù. Voglio comunque dirvi che quando verrà il tempo in cui non sarà più sicuro nutrirsi di latte, panna, burro e uova, Dio ce lo rivelerà. Non possiamo accettare nessuna forma di estremismo nell'ambito della riforma sanitaria. Il problema di usare latte, burro e uova si risolverà da sé. Al momento non abbiamo altre indicazioni al riguardo. Fate che la vostra moderazione sia nota a tutti. 325. La scorsa notte sognavo di parlare con il dottor Sottolineatura e gli dicevo: lei deve ancora fare attenzione ai punti di vista estremisti nell'alimentazione. Non vada oltre il giusto limite sia per quanto riguarda lei sia per quanto riguarda il cibo da prescrivere ai collaboratori e ai pazienti della struttura sanitaria. I malati pagano un prezzo elevato per il loro soggiorno, e dovrebbero quindi usufruire di un menù più abbondante. Alcuni possono giungere all'ospedale in una condizione che richiede un regime severo e quanto più semplice possibile, ma quando la loro salute migliora, dovrebbero essere alimentati abbondantemente con cibo nutriente. Le strutture sanitarie devono evitare estremismi nell'alimentazione. Paragrafo paragrafo 427, 428, 429. Il cibo deve essere appetitoso. 326. I riformatori della salute devono, più di qualsiasi altro, stare attenti a evitare estremismi. Il corpo deve ricevere un nutrimento sufficiente. Noi non viviamo semplicemente d'aria, e non possiamo mantenerci in buona salute se non assumiamo cibo nutriente, preparato in modo da risultare anche gustoso. 327. Un regime carente dei giusti elementi nutriti vi getta discredito sulla causa della riforma sanitaria. Noi siamo esseri mortali e dobbiamo consumare cibo che possa apportare il giusto nutrimento al corpo. Alcuni, mentre si astengono coscienziosamente dal mangiare alimenti malsani, trascurano di assumere quegli elementi che sono necessari per il buon sostentamento del corpo. Coloro che hanno punti di vista estremisti sulla riforma corrono il rischio di preparare piatti così insipidi da risultare insoddisfacenti. Il cibo deve essere preparato in modo che risulti appetitoso e nutriente, non privo di quanto occorre all'organismo. Io uso un po' di sale, come ho sempre fatto, perché il sale, anziché essere dannoso, è indispensabile per il sangue. Le verdure possono essere rese appetitose con un poco di latte, panna, o qualcosa di equivalente. Mentre sono stati dati degli avvertimenti circa il pericolo di malattie derivanti dall'uso del burro e dal largo consumo di uova da parte di bambini, ancora non possiamo considerare una violazione dei principi sanitari consumare uova di galline che siano ben curate e adeguatamente alimentate. Le uova contengono sostanze in grado di neutralizzare elementi tossici. Alcuni, nell'astenersi da latte, uova e burro, hanno privato l'organismo di un nutrimento adeguato, tanto da diventare deboli e inabili al lavoro. È così che si è gettato discredito sulla riforma sanitaria. E l'opera, che abbiamo cercato di erigere su solide fondamenta, è confusa con stravaganze che Dio non ha richiesto, mentre le forze della Chiesa risultano menomate. Ma Dio interverrà per impedire le conseguenze di queste idee troppo rigide. Il messaggio del Vangelo deve portare armonia all'umanità peccatrice e condurre il ricco e il povero insieme ai piedi di Gesù. Verranno i giorni in cui dovremo scartare alcuni alimenti che oggi usiamo, come il latte, la panna e le uova, ma non è necessario crearci già delle difficoltà con restrizioni rigide e premature. Aspettate finché le circostanze non lo richiedano e Dio ci apra il cammino. Coloro che desiderano avere successo nel proclamare i principi della riforma sanitaria devono fare della parola di Dio la loro guida e il loro consigliere. Soltanto in questo modo potranno assicurarsi una posizione vantaggiosa. Non diamo mai una testimonianza negativa nei confronti della riforma evitando di usare cibo sano e gustoso al posto di quegli alimenti dannosi che abbiamo eliminato. Non incoraggiate in alcun modo il desiderio di sostanze eccitanti. Mangiate solo alimenti semplici e sani e ringraziate costantemente Dio per averci dato i principi della riforma sanitaria. In ogni caso siate onesti e fedeli, e riporterete vittorie preziose. L'influsso deleterio degli estremismi. 328. Vi abbiamo messo in guardia contro gli eccessi, anche del cibo della migliore qualità, ma vorremmo anche consigliare agli estremisti di non innalzare falsi standardi cercando di convincere altre persone a seguirli. 329. Mi è stato mostrato che sia B sia C hanno disonorato la causa di Dio. Hanno lasciato un segno che non sarà mai cancellato completamente. Mi è stata mostrata la famiglia del nostro caro fratello di se questo fratello avesse ricevuto l'aiuto adeguato e al momento opportuno, oggi i membri della sua famiglia sarebbero ancora vivi. Desta stupore il fatto che le leggi del paese non possano essere applicate in questo caso di maltrattamento. Quella famiglia stava morendo per mancanza di cibo, del più semplice e sano. Morivano di fame nella terra dell'abbondanza mentre un novizio faceva pratica con la loro vita. Il più giovane non è morto per qualche malattia ma per fame. Del buon cibo sarebbe stato sufficiente per rafforzare l'organismo e rianimarlo. È giunto il momento che si faccia qualcosa per impedire a persone inesperte di imporsi in questo campo, e imporre i loro punti di vista sulla riforma sanitaria. Dobbiamo fare a meno dei loro interventi e delle loro parole, perché sono in grado di fare un danno superiore a quanto gli uomini più saggi e intelligenti, dotati dell'influsso più elevato, possano neutralizzare. È impossibile ai più qualificati sostenitori della riforma sanitaria eliminare completamente dalle menti del pubblico il pregiudizio instillato dall'insegnamento sbagliato proposto da questi estremisti, e porre il soggetto della riforma su basi corrette in quelle comunità dove tali uomini hanno insegnato. In una certa misura è stata chiusa la via d'accesso per raggiungere i non credenti e proclamare la verità presente sul sabato e sul prossimo ritorno del nostro Salvatore. Così le verità più preziose vengono rigettate e considerate non degne di essere ascoltate perché questi estremisti vengono visti come rappresentanti dei riformatori della salute e in generale degli osservatori del sabato. Una grave responsabilità ricade su coloro che sono diventati pietre d'inciampo per i non credenti. Imponendo opinioni e criteri personali. 330. È giunto il tempo in cui la riforma sanitaria, in tutta la sua importanza, sarà accolta da molti di ogni condizione sociale. Però non possiamo permettere che nulla offuschi il messaggio che dobbiamo proclamare. Quello del terzo angelo, collegato con i messaggi del primo e del secondo. Non dobbiamo permettere a realtà di minore importanza di relegarci in un circolo ristretto dal quale non possiamo più accedere al grande pubblico. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di tutto l'influsso, e di tutti i doni che Dio ci ha elargito. Tutto quello che abbiamo dovrebbe essere messo al suo servizio. Nel proclamare il messaggio del Vangelo, evitate di presentare le vostre opinioni personali. Abbiamo un messaggio di portata mondiale, e il Signore vuole che i Suoi collaboratori considerino sacro il compito che ha loro affidato. A ogni uomo Dio ha dato un'opera da svolgere. Nessun falso avvertimento deve essere diffuso. Il grande messaggio della riforma sanitaria non deve essere alterato a causa di problemi marginali. Le incoerenze di una sola persona si ripercuotono sull'intero corpo dei credenti, per cui, quando qualcuno cade nel fanatismo, l'opera di Dio ne subisce un grave danno. Bisogna temere la tendenza agli estremismi. Questo è il motivo che mi spinge sempre a parlare per evitare che le cose non vengano fraintese e il mondo non abbia motivo di pensare che gli avventisti del settimo giorno sono un popolo di estremisti. Se da una parte abbiamo cercato di tirar fuori la gente dal fuoco, dall'altra le tante parole che poi devono essere pronunciate per correggere gli errori vengono utilizzate per giustificare una certa tolleranza. Che il Signore possa tenerci lontani da criteri umani e da estremismi. Non permettete che si portino avanti idee estremiste in merito a quello che dobbiamo mangiare e bere, abbiamo i consigli del Signore in merito. Fate in modo che il nostro popolo li accetti la luce e li segua. C'è bisogno di una grande crescita nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, e questa conoscenza è la vita eterna. La crescita della pietà, del bene, dell'umiltà e della spiritualità permetteranno alla Chiesa di imparare dal grande Maestro. Verrà il momento in cui sarà rischioso consumare il latte. Ma, se le mucche che lo producono sono in buona salute e il latte è opportunamente bollito, non c'è necessità di anticipare tempi difficili. Che nessuno si senta autorizzato a diffondere un messaggio che indichi nei dettagli alle nostre comunità che cosa mettere in tavola. Quelli che hanno posizioni estremiste alla fine si accorgeranno che i risultati non sono quelli che essi speravano di ottenere. Il Signore ci guiderà con la sua mano destra, a condizione che glielo permettiamo. Amore e purezza sono i frutti prodotti dall'albero buono. Tutti quelli che amano sono nati da Dio e conoscono Dio. Mi è stato chiesto di comunicare a coloro che nella federazione di sottolineatura sono stati così ostili alla riforma sanitaria, vincolando altri con le proprie idee e punti di vista, che Dio non ha dato loro quel messaggio. Ho detto loro che se volessero smussare o rinunciare alle loro tendenze personali, in cui prevale una buona dose di testardaggine, avrebbero compreso che avevano bisogno di essere convertiti. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. La saggezza umana deve essere unita alla saggezza, e alla misericordia divine. Nascondiamo il nostro io in Cristo. Lavoriamo con impegno per raggiungere quell'elevato livello che Dio ha stabilito per noi, la trasformazione morale per opera del messaggio del Vangelo. Dio ci chiama a camminare per sentieri diritti, adatti ai nostri piedi, affinché lo zoppo non si allontani dal giusto cammino. Allora Cristo sarà soddisfatto. Sbagliarsi in favore della comunità è meglio che raggiungere l'estremo opposto. 331. Il fratello e la sorella sottolineatura hanno mostrato troppa indulgenza in merito al soggetto dell'alimentazione, e l'istituzione si è demoralizzata. Ora, però, il nemico, se potesse, vorrebbe spingervi all'estremo opposto, cioè verso un regime troppo carente. Fate attenzione a mantenere una mente equilibrata e idee sane. Ricercate la saggezza divina e agite con buon senso. Se assumete posizioni estremamente radicali, sarete costretti a tornare sui vostri passi, e per quanto coscienziosi possiate essere stati, avrete perso la fiducia nel vostro giudizio, e i nostri fratelli e non credenti non vi daranno più ascolto. Accertatevi di non andare avanti più velocemente di quanto lo permetta la conoscenza offerta da Dio. Non date spazio a idee umane, ma agite con intelligenza nel timore del Signore. Se sbagliate, che non sia per allontanarvi quanto più possibile dalla comunità, perché così rinuncereste al vostro influsso sulle persone senza poter più fare loro del bene. È meglio sbagliare favorendo il gruppo piuttosto che allontanandosene, perché in questo modo c'è la possibilità che vi possa ancora seguire ma, comunque, non c'è alcuna necessità di sbagliare o da una parte o dall'altra. Non c'è bisogno che vi buttiate nell'acqua o nel fuoco, ma scegliete il sentiero intermedio, evitando gli estremi. Non date l'impressione di essere dei responsabili unilaterali e squilibrati. Non adottate un regime troppo povero e fate che nessuno vi influenzi a scegliere una dieta carente. Il vostro cibo sia preparato in maniera sana, gustosa, piacevole a vedersi, in modo che possa rappresentare correttamente la riforma sanitaria. Il rifiuto della riforma sanitaria è stato provocato da menti insensate che l'hanno manipolata, e portata a tali forme di estremismo da disgustare il popolo anziché convertirlo a essa. Mi sono trovata nei posti dove queste idee radicali sono state portate avanti, verdure preparate soltanto con acqua, e ogni altro alimento nello stesso modo. Questo tipo di cucina piuttosto che presentare la riforma la deforma, e vi sono delle menti capaci di accettare ogni cosa che abbia una qualche caratteristica di dieta rigorosa o di riforma. Fratelli miei, vorrei che foste equilibrati in ogni cosa, ma fate attenzione a non eccedere e a non guidare la nostra istituzione verso una via così stretta da costringerla a deviare. Non dovete farvi distogliere da idee umane, da qualsiasi persona provengano, ma siate equilibrati, sereni e confidate in Dio. Evitare i due estremi. 332. Io so che molti nostri fratelli hanno un'avversione per la riforma sanitaria sia nel cuore che nei fatti. Non voglio difendere nessuna forma di estremismo ma, rileggendo i miei scritti, ho potuto notare le chiare testimonianze e gli avvertimenti sui pericoli che corre il nostro popolo nel limitare i costumi e le abitudini intemperanti del mondo, nella gratificazione dei propri appetiti, nell'orgoglio del vestire. Il mio cuore è sofferente e triste nel constatare questa realtà. C'è chi dice che alcuni nostri fratelli hanno presentato queste argomentazioni con estrema durezza. Ma perché alcuni hanno agito senza discrezione nell'esprimere i loro sentimenti circa la riforma sanitaria, qualcuno oserà respingere la verità su questo punto? La gente nella nostra società generalmente è molto lontana e cade nell'estremo opposto dell'indulgenza e dell'intemperanza nel mangiare e nel bere, e il risultato che ne consegue è la corsa a soddisfare le passioni. Vi sono molte persone che vivono all'ombra della morte e si sono preparate per servire il Maestro, ma non hanno capito che hanno un sacro dovere da compiere, quello di osservare le leggi della salute. Le leggi che regolano l'organismo sono indubbiamente leggi divine, ma questo fatto sembra essere stato dimenticato. Alcuni si sono limitati ad adottare un'alimentazione che non può assicurare loro la salute. Non hanno sostituito con cibo nutriente quello che era nocivo, e non hanno considerato che per preparare adeguatamente il cibo sono necessarie cure e inventiva. L'organismo deve essere nutrito correttamente per poter svolgere la sua funzione. È contrario alla riforma della salute che, dopo aver eliminato una grande quantità di alimenti malsani, si arrivi all'estremo opposto, abbassando il livello del cibo sia in quantità sia in qualità, così invece di una salute riformata avremo una salute deformata. L'importanza di un'istruzione adeguata per preparare cibo sano e appetitoso, CFR. Scuole di cucina nel capitolo 25 AP. 330-335.